proposito di geografie utili e geografie inutili, c'è il problema che alcuni credono di fare geografia utile e invece è inutile, ma questo diciamolo tra noi, e non vorrei soprattutto cadere in questa trappola con quello che vi racconterò oggi. Perché ci eravamo lasciati sostanzialmente per chi c'era il 15 febbraio al Nautilus? Per presentarvi alcune delle questioni generali che interessano lo spazio urbano bolognese, soprattutto alcuni processi che poi sono comuni a molte altre città e definiscono quelle che sono le possibilità, no? Di relazione e di azione all'interno di questo spazio. La cosa che insomma, mi fa particolarmente piacere che oggi ci troviamo in un nuovo laboratorio RESH occupato proprio a testimonianza che quelle possibilità, no, di relazione e azione sempre più stringenti e gerarchicamente definite possono in qualche modo essere rovesciate attraverso le pratiche. Non vado a recuperare la definizione di stabilides, che sta già nei materiali, no? Nel commento del primo ebook, però comunque a voi del CRASH va sicuramente la nostra gratitudine, stare qui è un'occasione per imparare qualcosa. E rispetto alle considerazioni generali già espresse a febbraio e poi contenute in quelli che sono i materiali preparativi, vorrei fare un passo indietro anche a livello di scala, adottare appunto una scala diversa e presentarvi appunto in linea con il titolo del dibattito una traiettoria di ricerca sostanzialmente ancora in corso, portata avanti da alcuni geografi bolognesi. E oltre a me ci sono Alessandra Bonazzi e Andrea Zinzani che qui oggi vi parlerà invece di un'altra questione. Si tratta appunto di uno studio, ripeto ancora in corso, su quella che è la rigenerazione delle due aree del mercato del mezzo e del mercato delle erbe. E se questo sia utile o inutile, insomma, non spetta a noi dirlo. Diciamo che gli obiettivi di questo percorso sono già stati indicati in un lavoro pubblicato in Open Access, che è questo qui, all'interno di un PRIN, cioè di un progetto che dovrebbe essere di rilevante interesse nazionale, poi se non lo sia, non spetta a me dirlo, su commercio, consumo e città. In realtà, tra le difficoltà incontrate, no, a portare avanti questo progetto, ci sono le diverse unità che compongono il progetto, la loro eterogeneità per campi di indagine, metodi, prospettive critiche, quando queste sono presenti, perché non sempre lo sono. E ovviamente queste premesse all'inizio ci hanno spaventato, no? Il lavoro poteva ridursi a un'analisi quantitativa del cambiamento e soprattutto a una mappatura della sostituzione commerciale, aspetti sì che vanno considerati, ma che a noi, o per noi, per questo gruppo, avevano un valore totalmente residuale. Quindi abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso e di studiare sostanzialmente la rigenerazione di alcuni mercati centrali, che poi si ripete in modalità differenti in altri mercati, come lo sapete, San Donato, quello di Piazza Trovandi o più recentemente in Via Albani, anche in altre città italiane ed europee, per riportare l'attenzione a quei processi generali da cui eravamo partiti già a febbraio e che poi ritroviamo, mi fa particolarmente piacere, in quelle 8 tesi sulla turistificazione che costituiscono tra gli altri materiali, insomma, di preparazione a questo convegno. E quindi la rigenerazione di questi mercati non riguarda soltanto, dalla nostra prospettiva di studio, un'analisi legata ai numeri, no? Del commercio, del consumo, della nuova configurazione spaziale delle aree, eccetera, eccetera, ma diventa una vera e propria lente, no? Su questioni urbane molto più sostanziali. Ne ricordo alcune, quelle della proprietà, della rendita urbana, dell'uso dello spazio pubblico e della sua disciplina e soprattutto, per tornare al primo intervento, di processi selettivi di esclusione su base economica e identitaria. Questo è molto forte. Ovviamente questo riguarda sia i cittadini che non partecipano al consumo, sia le attività che non rientrano più improvvisamente in questo driver economico del cibo a cui stiamo un po' sacrificando la complessità bolognese. E quindi la rigenerazione di questi due mercati diventa una delle prospettive attraverso cui poter registrare, no, quelle che sono le trasformazioni di una città che si definisce o comincia a definirsi turistica da una decina d'anni e si riconfigura e si trasforma attraverso una serie di beni strutturali e investimenti infrastrutturali, per tornare alle tesi che citavo prima, proprio funzionali a questa trasformazione. Ultimo, il People Mover, che verrà inaugurato, si dice, a marzo del 2019. Volevo procedere per punti, quindi in maniera abbastanza schematica, come dicevo è una ricerca in corso, e tra l'altro la parte di campo l'ha condotta totalmente Andrea Zinzani, attraverso una serie di interviste semistrutturate e attraverso ovviamente l'individuazione di quelli che sono gli attori istituzionali, gli attori socio-istituzionali e gli attori sociali che intervengono, no, all'interno di queste aree, e poi l'individuazione di quelle che sono le dimensioni che a noi interessavano approfondire o che potevano emergere durante le interviste, quella istituzionale, quella spaziale e territoriale, quella commerciale, quella economica, quella sociale, per poi, ove possibile, arrivare a una possibile riflessione critica. Non ho delle immagini, ma le aree sono sostanzialmente non circoscritte ai due mercati, ma alle aree del mercato di mezzo e quindi del quadrilatero, e all'area del mercato delle erbe, di alcune strade come via Belvedere e via San Gervasio. Quello che vi racconto è totalmente incompleto e non esaustivo, e ovviamente le questioni emerse poi verranno approfondite e dovremmo scriverci un libro nell'orizzonte di un anno, vedremo cosa verrà fuori. Una questione che riguarda un po' le problematiche riscontrate, su cui mi vorrei soffermare molto rapidamente, riguarda invece una delle richieste che i capi, no, della ricerca ci avevano in qualche modo sollecitato, e cioè il reperimento di dati tecnici. Noi abbiamo trovato in questa direzione una scarsa collaborazione da parte sia degli uffici comunali che delle associazioni di categoria, e mi sembra di poter dire che oltre alla scarsa volontà di esporsi ci sia proprio la mancanza di dati aggregati, cioè la difficoltà di interrogare i dati, no, delle licenze in base a determinati riferimenti temporali per capire come andava cambiando la distribuzione. Non è il nostro obiettivo, però è sicuramente un punto da cui poter partire. Io ho segnato una serie di questioni ricorrenti che sono emerse ovviamente nelle interviste fatte sia con gli attori istituzionali, che evidentemente interessano entrambe le aree, sia invece con gli attori sociali, su cui al momento siamo fermi al quadrilatero e al mercato di mezzo. La prima è quella della riqualificazione delle aree mercatali, e che si lega sostanzialmente a problematiche di sicurezza urbana, degrado e microcriminalità. Quindi, questo ci è stato detto, la mappatura e la temporalità dei dati dei processi aiuta a ricostruire quello che è stato poi l'intervento di attori istituzionali e sociali, e richiama una strategia, quella che noi vorremmo ricostruire, ma facciamo molta fatica a trovare un'interlocuzione critica in questa direzione. E questo ci porta ad un altro problema, che è quello sostanziale, poi, dal punto di vista politico, dell'ambiguità del ruolo del pubblico nella guida, nella gestione delle politiche di rigenerazione. Ovviamente noi ci riferiamo a queste aree mercatali, ma poi il discorso è molto più ampio. C'è parso di capire che la tendenza è quella di raccontarci, no, la rigenerazione urbana, almeno legata al cibo, così dice, al food, come affidata a iniziative imprenditoriali individuali. Questa è una retorica che sappiamo viene smentita poi nei fatti, anche noi abbiamo diverse evidenze, e non riguarda ovviamente soltanto la rigenerazione legata al cibo, ma anche altri ambiti urbani, come ricordavano, se non sbaglio, i compagni di Roma nella loro relazione di ieri. Cioè, è stato detto che il ruolo del pubblico è quello di determinare una dinamica di sviluppo urbano e di regolamentarla. Abbiamo anche intervistato dei facilitatori, no? Delle persone che hanno lavorato negli anni a come potessero diventare questi spazi. E poi sono nascosti sostanzialmente un po' tutti dietro a un alibi, cioè la liberalizzazione del commercio, Bersani prima, poi il decreto Monti, per poi rientrare, no? A incidere su questi processi attraverso lo strumento sostanzialmente dell'ordinanza. E questo nuovo strumento, che a Bologna non è stato ancora mai applicato, forse a Firenze, a Bologna se ne parlava per quanto riguarda il ristorante Diana, del regolamento UNESCO, della tutela delle botteghe storiche. E in realtà appunto gli strumenti di pianificazione ci sono, esistono, sono legati al piano operativo comunale, a progetti di valorizzazione commerciale, esempi di Albani con la delibera della giunta per controllare l'equilibrio tra vendita di ortofrutta e pubblici esercizi, per non snaturare il mercato. Ovviamente si sono resi conto, no? Che qualcosa ha portato a un cambiamento drastico all'interno del centro urbano, e poi anche per il mercato di Piazza Aldrovandi, per modificare quello che è il tradizionale orario di chiusura. C'è una questione legata alla proprietà degli spazi, la USL in particolar modo per quanto riguarda l'area del mercato di mezzo e una parte di via Pescherie Vecchie, la Coppa Adriatica, il comune di Bologna per il mercato delle erbe. Diciamo che l'apertura di Coppa Ambasciatori e Italy è un po' il punto di partenza di questa trasformazione di tutta l'area del Quadrilatero. E poi ovviamente il dato di fatto, l'incremento del turismo, il city branding legato al food, di cui abbiamo già parlato, e che ovviamente si lega a queste ottime performance dell'aeroporto Marconi di Bologna, che ogni anno continua a incrementare l'afflusso di persone che giungono in città, più generalmente nell'intera area regionale. C'è stato detto che il turismo non può essere pianificato o governato, ma indirizzato, quindi l'ambiguità da parte degli attori istituzionali permane a tutti i livelli, per quelli che ci hanno voluto incontrare e rispondere, perché questo è un altro problema che stiamo incontrando. Un'altra questione che volevo sottoporre è quella del cambiamento delle geografie del consumo, e quindi la sostituzione dell'acquisto di prodotti con il consumo di cibo, e questo determina ovviamente un cambiamento drastico, no? Sia della frequentazione che dei target di consumo. Molti esercenti storici, no? Poi si sono posti in maniera critica rispetto alle politiche del comune. Da quel punto di vista invece esistono, per la mancanza di tutela da parte delle giunte comunali verso gli interessi dei piccoli commercianti, il calo delle vendite dovuto alla pedonalizzazione, il boom dell'apertura dei piccoli supermercati in centro e poi la riduzione drastica degli utenti interessati a fare la spesa. Ovviamente c'è dietro questa trasformazione una sorta di giustificazione legata anche alla crisi, no? La crisi dei mercati e dei venditori di frutta e verdura, una questione generazionale, una clientela anziana, un problema legato agli orari di lavoro, all'indebitamento per quanto riguarda alcune aree del mercato delle erbe, e quindi alla necessaria integrazione del mercato con il food. Poi c'è la questione ovviamente dell'occupazione abusiva dello spazio pubblico, che in alcune aree è tollerata e in altre no. Quindi questo porta anche a una diversificazione di vedute tra l'area del Quadrilatero e il mercato delle erbe. C'è stato detto che il Quadrilatero diventa un esempio di successo, che dico da parte di chi, di successo imprenditoriale rispetto a una visione imprenditoriale frammentata per il mercato delle erbe. Al mercato delle erbe hanno vinto la partita i residenti, i commercianti sono schiacciati dalle ordinanze, i clienti delusi dalla loro applicazione. È un contesto sfavorevole per il commercio, perché ci sono troppe regole, ci rompono le scatole, ci fanno togliere le sedie, no? A un orario prestabilito, invece al Quadrilatero, no? Possiamo allargarci anche davanti ai portoni delle persone, tanto alla fine va bene così. Tutte queste questioni emerse ci riportano un po' a, e mi avvio velocemente, sto andando un po' Finalmente, verso la conclusione, ci riportano a di riflesso a quasi tutte le tesi che avete indicato sulla domestificazione, che sicuramente costituiscono una prima bozza, ma che possono essere approfondite. Cioè il turismo come uno dei fondamentali fattori di un processo di trasformazione socio-economica più ampio e articolato, questo è il caso di Bologna, di questa food gentrification, anche se forse un po' inappropriata come espressione, il turismo come motore per la realizzazione di grandi opere, magari questo poi lancio il ponte per Andrea, la responsabilità delle strutture municipali rispetto alla riorganizzazione della città e allo scambio per lo spazio urbano intorno ai turisti e alle loro esigenze, la progressiva sostituzione delle attività degli abitanti non funzionali, no? Alla messa a profitto del territorio in chiave turistica, questo è forse il tema che può interessarci di più, il ruolo del city branding e quella politica del decoro di cui tanti parlano, anche gli intervistati, il controllo dello spazio e soprattutto, torniamo all'origine, la diffusione sui territori di quella logica che poi è legata al valore di scambio. Conclusione proprio, dico che intorno a questi mercati, no, a una riflessione che poi poteva correva il rischio di rivelarsi un po' arida o fine a se stessa, noi stiamo cercando di ricondurre, no, a scala diversa quelle che sono le trasformazioni più generali della città di Bologna. Intorno ai mercati si introducono e si sommano fenomeni definiti come beautification, food entertainment, food gentrification e così via. Però il rischio c'è e lo vediamo tutti i giorni, è quello del consolidamento poi di una città alla carte che si riconfigura quindi secondo già evidentissimi processi selettivi di sostituzione, esclusione, che vanno ben oltre quella distinzione a cui si faceva riferimento ieri tra centro e periferia, cioè questo tipo di logica già in basso quelle che una volta si chiamavano periferie, da qualche anno. E in questa divisione la preoccupazione da cittadini e forse studiosi è che questo Eating Bologna, che poi è il titolo del contributo in questi due anni di lavoro, diventi in qualche modo il destino di una città che voracemente finisce poi per fagocitare se stessa.